Marco, grazie alla Cittadella che ci ospita il 18° anno, grazie a tutti voi e salutiamo ognuno in particolare, vorrei in maniera particolare quelli che vengono da più lontano, so che ci sono dalla Sicilia, dalla Sardegna, dal nord e dal sud, quindi grazie perché la vostra venuta rende prezioso questo incontro. Quest'anno abbiamo un tema particolarmente significativo, parleremo dell'Eucaristia, quindi grazie, grazie a tutti. Permettete un saluto particolare da un po' di tempo, e ad ogni incontro vengo assistito da due angeli custodi particolari, che hanno ricevuto un incarico da molti in alto di trascrivere tutto quello che dico per poi fare un sunto di eresie, di bestemmie, da inviare poi a chi conta, e dopo mi arrivano le multe, ne sto collezionando abbastanza. Ecco, allora benvenute anche a queste persone, almeno scrivano bene. Stavo pensando se non era il caso di, siccome dopo i posti non è che ci saranno molti, specialmente da domani, di anticipare stasera tutte le eresie che dirò in questi 3 giorni, così hanno già il pacchetto ben fatto e poi vanno a chi di dovere. Beh, capita anche questo, è un momento non bello nella Chiesa, c'è un clima poliziesco, c'è un clima di inquisizione, di sospetto, è una Chiesa purtroppo, è doloroso dirlo, che sembra andare alla deriva. Si parla di valori non negoziabili, di tolleranza zero, e mi chiedo il messaggio dell'amore, della comprensione, del perdono a 70 volte 7 di Gesù, dove sia andato a finire. Allora ci vuole in questo momento più che mai il coraggio di rivendicare il primato del Vangelo su tutto. Non è il Vangelo che si deve convertire alla Chiesa, ma è la Chiesa che si deve convertire al Vangelo. Quindi noi se siamo qui è che vogliamo rivendicare questo. Chissà come sono contenti quei due che già hanno trovato tanto materiale. In 2 minuti già ha parlato male della Chiesa, tutto quanto, ecco, possono pure andare. Comunque, non vi preoccupate, non è una novità. Pensate che San Paolo in una lettera, nella lettera ai Galati, diceva: questi falsi fratelli intrusi che si sono infiltrati di nascosto, e San Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 2, tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù con l'intenzione di renderci schiavi. Quindi da sempre ci sono stati questi gelosi della libertà che alcuni hanno e li spiano per farli tornare a rendere schiavi, ma dice Paolo, quello che io ho detto prima in un'altra maniera, ma noi non abbiamo ceduto alle imposizioni di costoro, neppure per un momento, perché la verità del Vangelo rimanesse salda tra di noi. Quindi vedete, nulla di nuovo sotto il sole, l'importante è rimanere saldi in questo messaggio del Vangelo. Prima di iniziare, già Marco gentilmente ha parlato del libro La follia di Dio, è un anticipo, sto lavorando alla traduzione, il commento del Vangelo di Giovanni, è un Vangelo stupendo. Non a caso la Cenerentola tra gli evangelisti. Vi siete mai chiesti perché Matteo, Marco, Luca hanno un loro anno liturgico e Giovanni no? Non c'è motivo. Non potrebbe avere anche Giovanni un anno liturgico lui? Viene spezzettato malamente durante l'anno? Viene messo nei giorni feriali di luglio e agosto, quando le chiese, si sa, sono stracolme di gente? Come mai questo Vangelo è emarginato? Ebbene, quando si legge questo Vangelo si capisce il perché. Gesù in questo Vangelo viene considerato un pazzo dai fratelli, i familiari, che non credono in lui, dai discepoli che a un certo momento l'abbandonano, dalle autorità religiose, perché soltanto un pazzo poteva chiamare delinquenti i capi religiosi e auspicare la fine di un'istituzione religiosa che si credeva voluta da Dio stesso. Ma è in questo Vangelo che tutti noi, specialmente noi preti, sì, in questo momento è difficile per noi preti, sono in contatto con molti preti, un momento di scoraggiamento, ma a tutti, ma in particolare ai preti che in questo momento difficile stanno vivendo situazioni chiaramente di persecuzioni, di ostacoli, è in questo Vangelo che Gesù dice, poche ore prima di essere catturato, ammazzato: coraggio, io ho vinto il mondo. Non dice coraggio, io vincerò il mondo, l'annunzio di una promessa futura, ma parla al passato, io ho vinto il mondo. Chi si pone in sintonia con l'amore e la vita è vincitore. Quindi le tenebre, la morte, per usare il linguaggio di Giovanni, potranno sembrare vittoriosi, ma nel momento che vincono dettano già la loro sconfitta, come è stato per Gesù. Quindi questo è il tema del libro, la follia di Dio. Poi la Cittadella mi ha chiesto di scrivere la presentazione per un libro di José Castillo, che è di una bellezza straordinaria. Tra l'altro, per quelli che sono nelle Marche, l'11 settembre alle 16:30 verrà Castillo direttamente dalla Spagna al nostro centro per presentare questo libro. È di una bellezza sconvolgente. C'è una sola frase che per me vale tutto il libro, ve la leggo. Lo specchio del comportamento etico non è la propria coscienza, ma il volto di coloro che vivono con me. Cioè che se io mi comporto bene o no, non devo consultare la mia coscienza. Perché la coscienza può essere stata condizionata dalla morale, dalla religione. Quando questo volto esprime pace, speranza, gioia e felicità, perché il mio comportamento genera tutto questo, allora è evidente che il mio comportamento è eticamente corretto. È straordinario. Soltanto questa frase vale tutto il libro. Quindi che io mi comporto bene non è in base a quello che mi dice la mia coscienza, ma in base al volto del fratello che ho accanto. Se questo esprime gioia, il mio comportamento è buono, anche se la coscienza può rimproverarmi qualcosa. Qui Castillo non ha fatto altro che traslitterare quello che l'autore della prima lettera, Giovanni, ha scritto. Dice, anche se il nostro cuore ci rimprovera qualcosa, il cuore nella cultura ebraica non è la sede degli affetti, ma della coscienza, è la coscienza. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Quindi un libro che veramente vi consiglio, è liberante. Ogni pagina è una boccata di ossigeno. Bene, allora andiamo alla tematica di questo nostro incontro. È una tematica delicata, è una tematica che si presta a molte interpretazioni, perché vedremo di esaminare l'Eucaristia. Il titolo lo sapete, al di là della cena, l'Eucaristia nei Vangeli. Perché si può veramente toccare con mano che la comunità cristiana è cresciuta attorno alla celebrazione dell'Eucaristia. Molte pagine del Vangelo si vede proprio che hanno questo respiro eucaristico e molte espressioni del Vangelo sono manifestazioni di Gesù che si presentava vivo e vivificante nell'Eucaristia e istruiva i suoi e ricordava loro delle cose. Quindi l'Eucaristia è un momento prezioso, un momento indispensabile per la comunità cristiana. Purtroppo bisogna dirlo, abbiamo il retaggio di un'Eucaristia degradata a un rito che non dice niente, a volte un rito stanco, celebrato senza passione dai celebranti, vissuto con un'imposizione dai partecipanti. Pensate il fatto di aver obbligato le persone a partecipare alla messa sotto pena di peccato mortale. Immaginate che allegria, che entusiasmo partecipare a questa messa, che entusiasmo che c'era. E chi lo ha fatto? Si vede che per primo sapeva che non era una cosa buona. Se obbligo una persona sotto una minaccia così grave, si vede che per primo io so che questa cosa non è una cosa bella. Quando una cosa è buona, quando una cosa è bella, basta offrirla, basta presentarla, non c'è bisogno di obbligarla, di imporla. Fatto sta che siamo eredi veramente di un sacramento ridotto proprio ai minimi termini. A volte, partecipando a certe messe, mi viene da pensare, forse è per questo che si chiama sacrificio della messa, perché è veramente un sacrificio per la gente. E voi sapete, c'è l'esodo, c'è ormai un'emorragia, le chiese si stanno svuotando, legittima difesa, perché non trovano più qualcosa di attraente. Allora, questi 3 giorni ci servirà per riscoprire la bellezza incredibile e entusiasmante della Eucaristia. L'Eucaristia nei Vangeli non è presente soltanto nel racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, dell'ultima cena, ma tutto il Vangelo è frammentato di insegnamenti che la riguardano. E l'Eucaristia, il tema di questa sera, il sovvertimento dei valori, qual è? È che Gesù ha inaugurato una nuova relazione con Dio, completamente diversa da quella conosciuta nel mondo ebraico e nelle altre religioni. Mosè, il servo di Dio, aveva imposto una alleanza tra dei servi e il loro Signore, basata sull'obbedienza. Un'alleanza nel quale l'uomo era tenuto a dare, a offrire a questo Dio, attraverso il culto. Gesù, che non è il servo di Dio, ma è il figlio di Dio, non impone, ma offre un'alleanza non tra dei servi e il loro Signore, ma tra dei figli e il loro padre, non basata sull'obbedienza, ma sull'accoglienza del suo amore. In questa nuova alleanza il culto è finito. O meglio, il culto non è più quell'azione che dall'uomo parte verso Dio per placarlo, per ottenerne i benefici, ma è quell'azione che parte da Dio verso l'uomo per dilatarne la capacità d'amore. Il Dio di Gesù, che Gesù ci presenta, è un Dio talmente innamorato degli uomini che chiede di essere accolto nella vita degli uomini per fondersi con loro e dilatarne la capacità d'amore. Questo è il culto. Quindi è un sovvertimento completo dei valori nella mentalità religiosa in cui era l'uomo che doveva dare a Dio. Con Gesù non è più l'uomo che dà a Dio, ma è Dio che si offre all'uomo. L'uomo deve soltanto accoglierlo, immedesimarsi con questo Dio e con lui e come lui andare verso gli altri. Ebbene, questa alleanza viene manifestata nella cena di Gesù con i suoi discepoli. Una cena che poi continuerà a ripetersi nella comunità, seguendo l'invito di Gesù: fate questo in memoria di me. Cosa sia questa cena, che è qualcosa di completamente nuovo, gli evangelisti lo disseminano lungo tutto il Vangelo. Questa sera il tempo è quello che è, soltanto due esempi ma pregnanti. So che purtroppo la sera del venerdì è la sera più difficile per l'incontro, perché avete fatto un lungo viaggio, c'è la cena, eccetera, ma credo che ne vale la pena di prestare attenzione a questo insegnamento di Gesù. Il primo brano che esamineremo è di Luca, il capitolo 12, dal versetto 35. Gesù ha comunicato il suo amore ai suoi discepoli, dice che fanno parte del suo regno ed è l'indicazione di che cos'è l'Eucaristia. Al versetto 35 dice: siano i vostri fianchi cinti e le lampade accese. Cosa significa cingere i fianchi? A quell'epoca l'indumento delle persone, degli uomini, era una lunga tunica. Ma quando si doveva lavorare o quando si doveva partire per un viaggio, questa tunica era d'impaccio, arrivava fino ai piedi. Allora cosa si faceva? Si prendeva il lembo della tunica, si raccoglieva e la si infilava nella cinta ai fianchi, in modo che c'era più agilità di movimento. Per cui cingere i fianchi ha significato di atteggiamento di servizio, erano i servi quelli che avevano i fianchi cinti, e atteggiamento di cammino, di andare verso qualcuno. Questo atteggiamento lo troviamo nel libro dell'Esodo, nelle indicazioni che Mosè dà per la prima Pasqua. Ecco in quale modo lo mangerete: con i fianchi cinti, pronti per la partenza, e i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. Allora, ed è l'indicazione prima che ci dà l'Evangelista per l'Eucaristia, nell'Eucaristia il servizio volontariamente esercitato per amore è quello che rende l'uomo pienamente libero, l'uomo che può mettersi a servizio degli altri. Quindi la caratteristica che Gesù chiede è di avere un atteggiamento abituale, abitudinario di servizio che sia riconoscibile. Quindi la prima richiesta, i fianchi cinti, per essere in servizio e per poi poter iniziare questo esodo verso la pienezza della liberazione. E le lampade accese. Perché questo delle lampade accese? Le lampade accese, anche questo nel libro dell'Esodo, si richiedeva che nella tenda dove si riteneva ci fosse la presenza del Signore, ci fosse sempre una lampada accesa. Ebbene, l'Evangelista ci sta dicendo che la comunità di Gesù, una comunità che è riconoscibile per il mutuo servizio che gli uni svolgono verso gli altri, è il nuovo santuario da dove si manifesta e si radia l'amore del Signore. Quindi la prima indicazione che c'ha Gesù per la comunità nell'Eucaristia è questa: un atteggiamento riconoscibile di servizio. Questo atteggiamento di servizio rende manifesta la presenza del Signore. E infatti dice Gesù: e voi siate simili a uomini che attendono il loro Signore. E quando ritorna dalle nozze, in modo che, arrivando e bussando, subito gli aprono. Gesù si paragona a uno sposo che torna dalle nozze. Era già nella tradizione dell'Antico Testamento presentare il Signore come sposo del suo popolo. Ebbene, c'è una stranezza qui. Dice: attendono il loro Signore quando ritorna dalle nozze, in modo che, arrivando e bussando, subito gli aprono. Perché deve bussare? Se è il padrone di casa, avrà ben le chiavi. Perché deve bussare, con magari col rischio che dormono e non gli aprono? Perché il padrone di casa, che ha le chiavi, non è lui ad aprire? Ebbene, Gesù non impone mai la sua presenza, ma sempre la propone. Lui non obbliga, ma si offre. C'è un richiamo di quello che Gesù sta dicendo nell'Apocalisse, al capitolo 3, quando Gesù dice: ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Anche qui è un'immagine dell'Eucaristia. Quindi nell'Eucaristia Gesù non si impone, non spalanca la porta dicendo: qui comando mio, ma lui bussa e attende che gli si apra. E se gli aprono, afferma Gesù, beati. Beati significa una felicità talmente grande da somigliare a quella che hanno le divinità. Beati quei servi che il Signore troverà vigilanti, cioè svegli in atteggiamento di servizio, vi assicuro. E qui c'è la sorpresa. Se stiamo a questa immagine di Gesù, immaginiamo un Signore che arriva a tardanotte a casa sua, bussa, trova i servi ancora svegli che gli aprono, cosa farà? È normale. Non si farà servire dai servi? Ecco invece il capovolgimento, il sovvertimento dei valori. Quell'incredibile. Vi assicuro che si cingerà esattamente come erano cinti i servi. Ricordate, cingetevi i fianchi, quindi state con i fianchi cinti. Un atteggiamento di servizio. Ebbene, il Signore Gesù, anche lui, si cinge i fianchi. L'unico distintivo di Gesù non sono paramenti sacri, non sono emblemi o segnali di gradi religiosi. Il distintivo di Gesù, un distintivo che lui mai si toglie, è il servizio. Gesù è con i fianchi cinti, Gesù è in un atteggiamento di servizio continuo. Dice: vi assicuro che si cingerà e lì farà giacere a tavola, ecco l'immagine dell'Eucaristia, e passando li servirà. È clamoroso quello che Gesù sta dicendo. È completamente nuovo. Da sempre si pensava che erano i servi a dover servire il loro Signore, e questo andava trasportato anche nella liturgia. La liturgia era un servizio che gli uomini rendevano a Dio, offrendo a Dio. Qui tutto il contrario, ed è l'Eucaristia. Nell'Eucaristia, e Gesù ce l'assicura, l'Eucaristia di quelli che il Signore riconosce in un atteggiamento di servizio, non per gli altri, ma per quelli che hanno come distintivo abitudinario la capacità di servizio, quelle persone sulle quali sappiamo di poter contare in qualunque momento. Ebbene, nell'Eucaristia il Signore li farà giacere, sdraiare. Chi si poteva sdraiare durante la cena, durante il pranzo? Soltanto i signori, quelli che avevano dei servi che li servivano. Ebbene, nell'Eucaristia il Signore si fa servo degli uomini, perché gli uomini si sentano signori. Essere signori significa essere pienamente liberi. C'è un dono prezioso che Dio ci dà e ci offre. Un dono che una volta conquistato non può più essere tolto, è la libertà. Perché non è una libertà che ci viene concessa, ma una libertà che viene conquistata attraverso un impegno interiore, intimo, attraverso la trasgressione sistematica di tutto quello che lo impedisce. Ebbene, nell'Eucaristia il Signore ci fa sentire dei signori e passerà a servire. È Gesù che passa a servire. Servire significa nutrire, significa rafforzare, significa comunicare vita. Questa è l'immagine dell'Eucaristia bellissima che abbiamo nel Vangelo di Luca, confermata poi dalle parole di Gesù durante l'ultima cena, quando Gesù ai discepoli che non hanno capito questo. Ci vorrà tempo prima che capiscono questo. Nel Vangelo di Luca, nell'ultima cena, i discepoli litigano tra di loro per sapere chi è il più importante. Ebbene, Gesù li richiama a quanto è espresso adesso e dice: io sono in mezzo a voi come colui che serve. Quindi l'Eucaristia è il momento prezioso in cui il Signore passa con i Suoi, li fa riposare e passa a servirli. Perché? Perché servire gli altri stanca. Servire gli altri significa consumare energie, servire gli altri significa dissipare delle forze. Allora c'è un momento in cui la comunità viene fatta riposare e il Signore passa comunicando la sua stessa energia, in un crescendo senza fine. Più noi serviamo gli altri e più permettiamo al Signore di comunicarci la sua energia d'amore. Più questa energia d'amore si trasforma in servizio per gli altri e più consentiamo al Signore di trasmettercene ancora di più, in un crescendo senza fine. E Gesù continua: e se nella seconda e nella terza vigilia viene e li trova così, beati loro. Questo servizio di Gesù consente ai discepoli di essere continuamente in una disposizione di servizio. Quindi l'Eucaristia è quello che assicura, potremmo dire in un linguaggio attuale, la ricarica delle energie da parte di Gesù per poi essere di nuovo capaci di trasmetterle agli altri. Quindi non un togliere qualcosa all'uomo per offrirlo a Dio, ma un Dio che si offre agli uomini. Nell'Eucaristia, e questo sarà un po' il ritornello di questi giorni, Gesù si fa pane perché quanti lo accolgono siano poi capaci di farsi pane con gli altri. C'è un altro Vangelo dove c'è questa immagine dell'Eucaristia come servizio, è quella dell'ultima apparizione di Gesù nel Vangelo di Giovanni, un brano ancora più complesso di questo di Luca, ma molto molto significativo, e anche questo è un brano dalla chiara matrice eucaristica. È il capitolo 21, l'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, e lo leggiamo dal versetto 4, quando Gesù si manifesta ai discepoli. Scrive l'Evangelista: quando era già mattino, presto stette Gesù. Mentre la notte indica l'assenza di Gesù, il mattino presto indica la presenza di Gesù, che di sé ha detto in questo Vangelo: io sono la luce del mondo. Stette Gesù presso la riva, però i discepoli non sapevano che era Gesù. I discepoli fanno ancora tanta difficoltà a percepire Gesù presente nella loro esistenza. Fanno ancora tanta difficoltà perché il suo messaggio ancora non l'hanno assimilato. Ci vorrà tempo prima che questo si incarni e si trasformi in atteggiamenti concreti di vita. Ma è Gesù che va incontro. I suoi non lo riconoscono, saprà Gesù come farsi riconoscere. Allora dice: il fatto che l'Evangelista adoperi dei verbi al presente significa che quello che l'azione che scrive è sempre attuale nella comunità cristiana. Gesù dice: figliuoli. Gesù si rivolge a loro con un'espressione carica di tenerezza. Non avete qualche companatico? Il companatico è quello che si mette sul pane, che si mangia con il pane. A quell'epoca il companatico era il pesce fritto. Quindi Gesù chiede se hanno qualcosa da mettere sul pane. Qual è il significato? È un'immagine eucaristica molto forte. Nell'Eucaristia Gesù si presenta come pane, ma chiede a ognuno di noi di metterci il companatico. Cosa significa? Gesù si presenta come amore, gratuito, totale e incondizionato. Ma prima di concedercelo ci chiede: c'hai del companatico? Cioè c'hai da mettere sopra questo pane qualcosa che gli dia ancora più sapore? Cioè questo che io adesso ti do è il perdono illimitato. Hai un perdono dimostrato ultimamente? Questo che io adesso ti offro è l'amore incondizionato. Hai una parvenza di quest'amore che hai dimostrato ultimamente? Quindi è importante nell'Eucaristia. Gesù si offre gratuitamente. E Gesù nell'Eucaristia, e questo va ricordato, e va fatto nostro nel più profondo, Gesù non si presenta, attenzione, come un premio, ma come un regalo. Il premio dipende dai meriti di chi lo riceve, il regalo dalla generosità del donatore. Ma comunque questo regalo esige da parte di chi lo riceve un atteggiamento che gli somiglia. C'è un'unica condizione per non partecipare all'Eucaristia. Io non ne conosco altre. C'è un'unica esclusione, il non voler perdonare gli altri, non il non poter. A volte, quando il torto è molto grave, quando la ferita sanguina, non si riesce a perdonare. Il perdono non può essere mai immediato. Attenzione a quelli che perdonano immediatamente. Il perdono richiede tempo, richiede di essere elaborato. Quando ci sono quegli imbecilli di giornalistica, la persona che ha avuto un lutto, una persona ammazzata, vanno lì col microfono e dice: lo perdona? Da prendere il microfono e taglio in testa. Imbecille fare queste domande. Il perdono richiede tempo. Quindi non è il non poter perdonare, ma è il non voler perdonare. È questo che esclude. Ecco perché Gesù si presenta e chiede ai discepoli: avete del companatico? La risposta dei discepoli è molto secca: no. Allora è Gesù che dà le indicazioni per come averlo. Ma egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non potevano più tirarla su per la moltitudine o folla di pesci. C'è un termine strano che adopera l'Evangelista in questo brano. Adopera per pesci quello che si adoperava per la gente, folla, moltitudine. Perché far questo? Prima di andare avanti, non l'ho fatto stavolta, e chiedo scusa perché senz'altro ci sono persone nuove. Quando esaminiamo i Vangeli, ricordiamoci sempre che questi testi non sono cronaca, ma sono teologia. Hanno elementi storici, ma non sono una storia, riguardano la fede. Cioè, in questi brani non ci sono dei fatti, ma delle verità che vengono trasmesse. Ecco perché gli evangelisti li elaborano con la ricchezza teologica di cui loro sono capaci. Perché l'evangelista qui mette il termine moltitudine applicato a pesci? Questo termine moltitudine nel Vangelo di Giovanni è apparso soltanto una volta, nell'episodio della guarigione dell'infermo nella piscina. Quando, scrive l'Evangelista, c'era una moltitudine di infermi che erano ciechi, zoppi e paralitici. È il capitolo 5 del Vangelo di Giovanni. E che Gesù guarisce invitandoli a trasgredire la legge. Questi ciechi, zoppi e paralitici erano gli emarginati, erano gli esclusi, erano quelli che per la loro condizione non potevano entrare nel Tempio. Allora l'Evangelista dà un'indicazione preziosissima, un'indicazione che dobbiamo tenere proprio come indicazione per l'orientamento da prendere. Questo di gettare la rete per la pesca, in altri Vangeli Gesù chiamerà i discepoli a diventare pescatori di uomini, significa che l'orientamento della comunità non è verso le persone che si sentono a posto con la religione, verso gli abitudinari del culto, ma l'orientamento che la comunità deve prendere per annunziare la parola di Gesù è verso gli emarginati, gli esclusi, quelli che sono stati rifiutati dalla religione e sono rifiutati dalla società. È verso questi che bisogna andare, e quando si va verso questi la pesca è abbondante. Tra l'altro, questo termine moltitudine, Luca, un evangelista che ha molte affinità con Giovanni, lo adopera per indicare la folla di coloro che avevano abbracciato la fede. Anche lui parlerà di moltitudine. Quindi Gesù dà un'indicazione ben precisa: andate e gettate la rete verso gli emarginati. Sono gli esclusi dalla religione, sono quelli che si sentono gli emarginati da Dio, che hanno fame di Dio, non quelli che si sentono a posto per le loro azioni. Dice allora il discepolo quello che Gesù amava. C'è un discepolo nel Vangelo di Giovanni anonimo, e non è lecito battezzarlo. È un discepolo che, essendo anonimo, significa che è un personaggio rappresentativo. Rappresentativo significa che, al di là dello spessore storico, è un personaggio nel quale chiunque ci si può identificare. È il discepolo che per primo segue Gesù, gli è intimo nella cena, per questo gli è accanto presso la croce ed è per questo il primo a sperimentarlo risuscitato. È il Signore. Quindi questo discepolo percepisce la presenza del Signore. E qui Notate che scena strana. Vedete, se i Vangeli vengono presi come un racconto storico, è pieno di incongruenze. Sentite adesso. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. C'è qualcosa che non va. Dunque sta sulla barca nudo, non si capisce tanto perché dovesse stare sulla barca nudo, per gettarsi in mare si mette la veste. Ci saremmo aspettati il contrario. Se Pietro, che era vestito, si tolse la veste e si gettò in acqua nudo. Perché l'Evangelista dice che Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo. Perché è nudo Pietro? Perché lui non ha il distintivo del servizio. Ricordate nella scena della lavanda dei piedi? Quando Gesù si cinge le vesti, atteggiamento di servizio, incomincia a lavare i piedi ai discepoli e quando arriva Pietro trova una grande resistenza da parte di Pietro. Pietro rifiuta, non perché non ha capito il gesto di Gesù. Forse è stato quello che tra i discepoli è quello che l'ha capito di più. Lui ha capito. Se lui, che è il capo, il leader, fa un lavoro ripugnante da servo, adesso a me, che ambisco a essere leader, tocca fare lo stesso. Ecco perché quando Gesù si avvicina a Pietro, dice tu non mi laverai mai i piedi, perché sa che se si fa lavare i piedi da Gesù, toccherà a sua volta lavare i piedi agli altri discepoli. E Pietro questo non lo vuole, non l'accetta. E di fronte all'out-out di Gesù, se non ti fai lavare i piedi, non hai nulla a che fare con me. Pietro, sempre furbo, cerca di buttarla sul rito religioso. Allora dice, allora guarda, non soltanto i piedi, ma anche la testa e le mani. Era la prossimità della Pasqua, gli ebrei stavano salendo a Gerusalemme per purificarsi, e c'era la purificazione rituale della testa e delle mani. Quindi vuole trasformare il tutto in un rito religioso. Ma quello che Gesù sta facendo non è un rito. E neanche un gesto di umiltà, ma un'affermazione di grande verità. La dignità dell'uomo non sta nell'essere servito, ma la dignità dell'uomo sta nel servire, un servizio liberamente espresso per amore. È questo che dà la dignità all'uomo. Pietro non ce l'ha. Pietro ha rifiutato il servizio, allora non c'ha il distintivo del servizio, ecco perché era nudo. Ma finalmente capisce ed ecco che si getta in acqua verso Gesù. Gli altri discepoli invece vennero con la barca. Gli altri non hanno bisogno di fare il gesto di Pietro. Gli altri si sono fatti lavare i piedi, hanno il gesto del servizio, hanno accolto il messaggio di Gesù. La barca da sempre nella simbologia cristiana ha rappresentato la comunità, perché non erano lontani da terra se non 200 cubiti, un centinaio di metri, trascinando la rete piena di pesci. Quando si accoglie la parola di Gesù e la si lancia verso gli emarginati, verso i rifiutati, verso gli esclusi, verso quelli che la morale, la religione ha fatto sentire in peccato, la pesca è più che abbondante. Non gettatela ai ben pensanti, non gettatela questa rete alle persone pie, alle persone devote, perché loro non hanno bisogno di questa rete della buona notizia. La buona notizia loro non soltanto non li rallegra, ma li incattivisce ancora di più, come faranno i farisei, gli scribi e i sommi sacerdoti. Quindi l'indicazione che Gesù ci dà, ed è un'indicazione eucaristica, è questa: andare verso gli esclusi, far comprendere che non è vero che sono esclusi, perché Dio, e questa è la grande verità che emerge dal Nuovo Testamento, una verità che sembra faccia difficoltà ad affiorare nella vita dei credenti, quella verità che Pietro ha formulato con questa espressione: perché Dio mi ha mostrato che nessuna persona può essere considerata immonda. Questo è quello che le persone attendono. Allora le persone che si sentono escluse da Dio, le persone che si sentono emarginate per la loro condizione, per la loro scelta, per la loro situazione, le persone che si sentono in peccato, sono questi ai quali bisogna rivolgere questa parola di Dio, come i discepoli hanno gettato la rete, e la rete sarà piena di pesci. Questo è il risultato, è il frutto dell'ascolto della parola di Gesù. Appena scesi a terra, videro della brace con del pesce arrosto. Ricordate la prima scena? Gesù ai discepoli ha detto: Avete del companatico? Si è detto, avete del companatico, si vede che aveva il pane. Gli hanno detto di no e non gliel'ha dato. Li ha mandati a operare. Quando tornano e tornano con i pesci, non c'era bisogno più del frutto del loro lavoro, perché è Gesù stesso che aveva preparato loro i pesci. È interessante l'azione di Gesù. Gesù non si presenta come un padrone, ma in un atteggiamento di servizio. Quindi appena scesi a terra, vedono la brace con del pesce arrosto e sopra un pane, non dei pani, un pane. È il pane che è Gesù, è il pane che è Gesù, che si offre lui come pane e anche come companatico. Solamente dopo aver prodotto il frutto, i pesci, che è un'immagine del dono verso gli altri, si può incontrare il pesce e il pane preparato da Gesù. Quindi l'immagine è quella dell'Eucaristia. Pertanto nell'Eucaristia Gesù si offre senz'altro come pane, come dono, ma chiede ed esige a ognuno di noi un frutto d'amore. E poi Gesù sarà lui a preparare questo pasto, questa Eucaristia. Quindi nell'Eucaristia il dono di Gesù è quello che rende i suoi discepoli capaci di donarsi agli altri. E dice Gesù, loro Gesù, portate qui un po' del pesce che avete preso ora. In lingua greca, pesce si scrive in due maniere. Uno, il pesce che va pescato, l'altro, il pesce che è arrosto. Il pesce arrosto che Gesù offre è il dono del suo amore. Ma adesso Gesù, quando dice portate un po' del pesce che avete preso ora, usa il termine pesce arrosto. Impossibile che abbiano pescato del pesce arrosto, l'hanno appena pescato, non poteva essere arrosto. Cosa vuol dire? Il pesce che i discepoli portano è frutto del loro lavoro e di questo amore del Cristo che lo potenzia e lo trasforma nello stesso amore del Cristo. Quando noi ci mettiamo in un impegno d'amore, questo impegno d'amore è potenziato dall'amore stesso che lo dilata e gli fa avere dei risultati inimmaginabili. Quindi Gesù non si presenta come un padrone, ma vedremo come un servo. Allora Simone salì e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché fossero tanti, la rete non si lacerò. Dice loro Gesù, venite a mangiare. Gesù non si presenta come un padrone, portate da mangiare, ma come un amico, come un servo, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano che era il Signore. Ma da che cosa l'hanno riconosciuto? Se qualche istante prima non capivano che era Gesù, da che cosa l'hanno riconosciuto? Dalla sensazione dei discepoli di Emos. Sapete che i discepoli di Emos hanno riconosciuto Gesù nel momento dello spezzare del pane. È nell'amore che si fa dono che si percepisce la presenza divina. Quindi l'invito dell'Eucaristia è accogliere questo pane per farsi pane per gli altri, e nel momento che l'amore si fa dono, lì si effonde e si trasmette la divinità. Quindi l'Evangelista allude ancora una volta all'Eucaristia come un servizio che Gesù rende ai suoi. Nell'amore che si fa dono si percepisce la presenza del Signore. Allora Gesù dice, viene, allora Gesù viene, prende il pane e lo dà loro, esattamente come gli altri evangelisti presenteranno l'azione di Gesù nell'Eucaristia, quando Gesù prende il pane, lo spezza e lo dà ai discepoli. Quindi in questa scena della pesca, l'evangelista non fa altro che riflettere quella che è la dinamica dell'Eucaristia. E Gesù quindi prende il pane, lo dà loro e così pure il pesce. Gesù si presenta come un dono gratuito d'amore che comunica vita. E conclude l'evangelista, questa era la terza, il numero tre significa quello che è definitivo, la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli risuscitato dai morti. Colui che è risuscitato dai morti si manifesta continuamente per comunicare vita. Ecco soltanto due brani, uno di Luca, uno di Giovanni, con un'indicazione preziosa. L'Eucaristia non come servizio degli uomini al Signore, ma come l'accoglienza di un servizio che il Signore fa agli uomini. Ripeto, Gesù nell'Eucaristia si fa pane e si offre come pane perché quanti lo accolgono e sono capaci di farsi pane come lui manifestino il divino. Questa Eucaristia non separa gli uomini dagli altri, ma li avvicina, non li isola dagli altri. Non è un atteggiamento spirituale, un atteggiamento santificante per il quale l'uomo si separa dagli altri. Subito dopo l'Eucaristia non ci si allontana dagli altri, ma si va in un nuovo, rinnovato servizio. Bene, domani mattina continueremo con gli altri brani, saremo tutti più svegli, più pimpanti, vedremo la condivisione dei pani, un altro dei brani in cui gli evangelisti anticipano la cena eucaristica, vedremo importantissimo, complessissimo, il lungo discorso fatto a Cafarno da Gesù sulla Eucaristia e poi domenica mattina concluderemo prima dell'Eucaristia con il racconto dell'istituzione eucaristica. Bene, io vi ringrazio anche per il coraggio, la pazienza di sera dopo un viaggio e dopo la cena essere stati capaci di sopportare due pezzi che sono, capisco che sono difficili, che sono tosti, ma credevo che ne valesse la pena. Vi ringrazio, buonanotte, a domani mattina. Grazie.
Allora ringraziamo Padre Alberto e domani alle ore 9. Ricordatevi che prima c'è anche la